Ti dico un libro. Hashtag io resto a casa. Apriamo le vostre porte, apriamo le vostre finestre, entriamo nei salotti insieme a Dino Buzzati al libro Il segreto del Bosco Vecchio, che Replicante Teatro tutte le sere ci propone in una lettura condivisa, un progetto che ormai è iniziato qualche settimana fa. E allora alle 20:30 ci ritroviamo sempre puntualissimi per poter condividere una lettura appunto con le parole di Dino Buzzati. Avevamo iniziato con La boutique del mistero e siamo arrivati, come detto poco fa, a un romanzo breve del 1935. Siamo arrivati alla quinta puntata e abbiamo già conosciuto diversi personaggi e anche già qualcosina di questo segreto e di questo bosco. Io vado a salutare i nostri attori e le nostre voci. Ciao Barbara, come stai?
Bene, grazie. Ciao Fabiola e buonasera a tutti.
E un saluto come sempre anche ad Andrea D'Amarco.
Eccomi qua, buonasera a tutti. Ciao Fabiola.
Siamo nei nostri salotti, sulle nostre poltrone e anche noi dalle nostre case in diretta, però per questi appuntamenti teniamo davvero al fatto che ognuno dalle proprie case possa, però non solo ci sentiamo, ma ci sentiamo anche vicini, è un po' come se ci guardassimo tutte le sere in faccia, anche proprio attraverso le letture che facciamo. Abbiamo scelto di sostenere insieme quindi Radio Proposta in Blu e Replicante Teatro proprio grazie a questo nostro programma Ti dico un libro, hashtag io resto a casa, di sostenere il Fondo Emergenza Coronavirus Valle d'Aosta, che è stato promosso e istituito dalla Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta insieme a tanti partners, la Youth Bank, il CSV, la Caritas Diocesana, il Forum del Terzo Settore, il Lions Club Aosta, Aost Mont Blanc. Quindi davvero sono tante le realtà che stanno dietro questo fondo ed ha la capacità non solo di guardare al presente ma anche di rivolgersi al futuro. Questo ci è piaciuto fin da subito ed è stata questa la scelta primaria del nostro programma, ma soprattutto anche appunto la proposta primaria che Replicante Teatro ha fatto a noi per poter concretamente solidarizzare con tutta la comunità valdostana. Per donare basta andare sul sito www.fondazionecomunitariavda/andratuttobene e lì trovate le indicazioni per poter fare un bonifico oppure anche dare una donazione attraverso PayPal. Tante sono le modalità. Ma arriviamo proprio al nostro racconto, arriviamo a Dino Buzzati. Il segreto del Bosco Vecchio ormai abbiamo imparato un pochino a conoscerlo e siamo entrati dentro questa foresta, siamo davvero entrati anche con il protagonista un po' particolare, Sebastiano Procolo, e proprio ieri abbiamo scoperto che questi alberi del bosco contengono un segreto importante e ieri nel racconto di ieri sera è stato tagliato un genio, Andrea.
Eh sì, è stato tagliato un genio, ma tutte le volte che uno si distrae, tutte le volte che qualcuno non considera, tutte le volte che qualcuno non osserva a fondo, tutte le volte che qualcuno è troppo concentrato su se stesso e sui suoi, tra virgolette, insomma, porci comodi, ammazza un genio, ammazza, uccide. E infatti questo è il problema di Sebastiano Procolo. È un uomo probabilmente che non sa fare quello che forse sarebbe importante imparasse a fare, cioè dedicarsi al presente e al futuro senza rimanere intrappolato in questo suo passato, perché è evidente che è un uomo che agisce vivendo nel passato. Infatti lui si comporta da padrone, è sempre stato un padrone, un proprietario, e quindi è abituato a considerare le cose attraverso quelle che sono le sue insicurezze, che un uomo che ha bisogno di possedere, di essere proprietario di qualcosa e non di essere in relazione con questa cosa, di essere in armonia con questa cosa, di fare l'amore con questa cosa, ma invece di distruggerla, è evidente che è un disgraziato che semina disgrazie. È un personaggio inquietante perché ricorda molto tante persone che sappiamo, quelle che appunto si considerano fuori dalle cose e quindi le cose vanno fuori anche per gli altri.
Hai detto, Andrea, una parola che è quella, la relazione, e forse è quello che noi abbiamo proprio fatto in queste settimane ed è ciò su cui vogliamo ancora lavorare per le prossime serate, perché siamo entrati in relazione noi, siamo entrati in relazione con le parole di Buzzati e in qualche modo siamo anche entrati in relazione con i nostri ascoltatori, ognuno nelle proprie case, ma tanti che ci ascoltano, e forse allora dobbiamo anche entrare attraverso proprio questi racconti del maestro Buzzati a entrare in relazione con noi stessi. È un po' quello che suggerivamo anche nelle serate scorse, e cioè di attivare la percezione. I bambini questo ce l'hanno ben presente ed è anche soprattutto per questo che Buzzati rivolge questo racconto dai bambini di 11 anni, quindi davvero anche molto, molto giovani. E allora, attivando le nostre percezioni e provando a metterci in relazione con gli altri, con le parole e con noi stessi, ascoltiamo la quinta puntata, letta da Barbara Caviglia e Andrea Da Marco, Il segreto del Bosco Vecchio.
Mentre il Bernardi stava parlando con il genio dell'abete morente, era arrivato un temporale. Grosse nuvi scure si accavallavano ora nel cielo ed energici venti urtavano contro la foresta. Qua e là i rami si spaccavano di schianto. I geni, allora, avevano avuto paura che le loro piante potessero essere abbattute dal vento, e ciascuno pensò al proprio abete e volle andare a vedere. Certo è che mentre il Bernardi parlava, ad uno, silenziosamente, quelli si erano allontanati, abbandonando il compagno in procinto di morire. Al limite della grande selva rimasero così solo i boscaioli, il Bernardi, Sallustio e il colonnello. Ma anche il Bernardi si allontanò presto, nel cuore della foresta. Sebastiano Procolo ebbe il dubbio che fosse stato Matteo a provocare quella bufera. Allora lo chiamò per nome. Il vento rispose subito, come se continuasse a girare tranquillamente l'intorno, e dichiarò di essere rimasto calmo invece. Ma il colonnello non era persuaso. Approfittando della confusione, qualche spinta doveva averla bendata anche Matteo agli abeti, insieme con gli altri venti. Non si è mai riusciti a spiegare perché Sebastiano Procolo, con quel tempaccio, abbia voluto rimanere sul posto. Egli se ne stava immobile ormai, perfettamente scoperto, anche perché i geni se n'erano andati. Lo stormire dei rami nella foresta faceva un rombo cupo che spesso riusciva a coprire il rumore della sega. Il genio dell'abete, che stava per essere abbattuto, si mosse improvvisamente avvicinandosi al colonnello. «Sei venuto per il contrordine?» chiese. «Quale contrordine?» domandò il Procolo. «Pensavo che il padrone, qui, il colonnello Procolo, avesse cambiato idea e che avesse ordinato di sospendere il taglio. Il colonnello Procolo non ha mai dato in vita sua contrordine», fece in tono gelido Sebastiano. «Lo conosci?» «Sì, da molti anni». «Certo è che se quelli smettessero il lavoro», disse il genio accennando ai boscaioli senza guardarli, «forse sarebbe possibile che il mio taglio si rimarginasse, forse potrei continuare la vita». Poi si voltò di scatto, allungò la destra come per indicare qualcosa e gridò con voce disperata: «Ma guarda laggiù, guarda!» Per timore che il vento sbattesse la pianta dalla parte opposta a quella in cui doveva cadere, I boscaiali avevano accelerato al massimo il lavoro, così da segare quasi per intero il tronco. Ora si erano attaccati alla corda e tiravano tutti insieme per far crollare la vete. «Attenzione, signor colonnello!» gridò uno di essi, nel timore che il procolo fosse troppo vicino e potesse rimanere investito. Ma il colonnello rimase fermo. Il genio, inspiegabilmente, era di colpo scomparso. Dal corpo della vete uscì un lacerante scricchiolio. Il tronco cominciò lentamente a piegarsi, con un movimento sempre più veloce, e poi crollò con un tonfo enorme. Per alcuni minuti i rami schiantati continuarono a gemere. Infine si udì soltanto la voce uniforme della foresta. I boscaioli, raccolti gli attrezzi, si allontanarono di corsa perché il cielo diventava sempre più nero. Ma neanche allora il colonnello si mosse. Egli rimaneva impassibile. Guardava l'abete morto, le cui linee si confondevano nell'oscurità della tempesta e della sera che stava arrivando. La selva si innalzava a pochi metri come una tetra muraglia e ne usciva una voce di minuto in minuto più grave.
Pareva che Sebastiano Procolo non fosse più capace di muoversi. Rimase fermo per circa mezz'ora. Quando si riscosse era già buio, il temporale aumentava ancora e cadevano le prime gocce. Allora il colonnello, agitando il bastone come se fosse stato colto da una terribile ira, cominciò a chiamare: «Matteo! Matteo!» Ma nessuno gli rispose. C'erano soltanto le voci altissime degli altri venti che flagellavano la foresta e che lui non riusciva a capire. Chiamò Matteo ancora 6-7 volte, negli intervalli tra un tuono e l'altro. Intanto si era mosso in direzione della casa, sempre rigido come al solito, ma con evidente nervosismo. I suoi richiami si perdevano, inghiottiti dal rombo della selva. Poco dopo cominciò a smarrirsi. Nella semioscurità non riusciva più a rintracciare il sentiero per cui era venuto. Aveva smarrito il sentiero e ormai pioveva a dirotto. Ad un tratto di dietro un tronco comparve un uomo. Il colonnello riconobbe il Bernardi. Tuttavia sembrò soddisfatto di vederlo. «Se Dio vuole c'è qualcuno!» esclamò. «Ho perso la strada!» «Vi accompagnerò io», disse il Bernardi. «Che devo dirvi una cosa».
Non si sa che cosa si dissero esattamente i due in quel lungo colloquio che durò fino all'alba. Il colonnello, con il Bernardi, si era sprangato nel suo studio e aveva chiuso anche le imposte, per timore che Matteo potesse curiosare. Mancarono così del tutto i testimoni. Quella notte nello studio non c'erano nemmeno topi. I mobili, e specialmente un vecchissimo canterano, forse potevano avere udito qualcosa, ma era inutile interrogarli. Essi non sanno esprimersi. Solo qualche scricchiolio ogni tanto. Per raccontarci tutta la storia avrebbero impiegato 30 anni almeno. Solo da quello che successe in seguito si può quindi arguire qualcosa. Pare che il Procolo desse al Bernardi la sua parola di far sospendere i tagli nel bosco vecchio. Forse la morte dell'abete Sallustio lo aveva leggermente impressionato, ma a persuaderlo, soprattutto, fu il compenso offerto dal genio. Seppure vagamente, si sa, insomma, che il colonnello acquistò con quel patto una vera e propria potestà sui geni del bosco vecchio. I geni si impegnarono a raccogliere legna da ardere e vecchi tronchi spontaneamente caduti e a trasportare il materiale al limite della radura, dove si sarebbe potuto caricarlo facilmente su carri oppure su camion. Calcolata l'estensione della selva, la riserva di tale legna era pressoché inesauribile. Dalla vendita, calcolando anche il prezzo più basso, il Procolo avrebbe potuto ricavare un guadagno maggiore che non facendo eseguire i tagli, ed evitava così intanto di danneggiare il bosco. Certo, senza l'intervento dei geni sarebbe stato impossibile pensare di poter raccogliere tutta quella legna sparsa nella foresta.
Fu da questo patto, il contratto del 15 giugno, che derivò a Sebastiano quell'oscura potenza di cui ancora oggi si parla spesso nella valle. Nessuno, prima di noi, conobbe esattamente quali fossero le potestà del colonnello. Appunto per questo sorsero assurde dicerie, e la figura dell'ex ufficiale acquistò un'aureola sinistra. Da notare che nel bosco grandissimo appartenente a Benvenuto venivano nel frattempo eseguiti i tagli secondo le regolari rotazioni. L'amministrazione, come si è detto, era tenuta dallo stesso Procolo, tutore del ragazzo, di Benvenuto. Per quanto ci consta, i diritti conferiti al Procolo si limitavano quasi esclusivamente alla provvista della legna da ardere. Sui singoli geni non poteva esercitare una vera e propria autorità diretta. Ciò nonostante, era un potere quale nessun altro uomo prima di lui aveva mai avuto.
Una notte, il 21 giugno, nel bosco ci fu festa. Il Procolo se ne accorse da solo verso le 10 di sera. In certe notti serene, con la luna grande, si fa festa nei boschi. È impossibile stabilire precisamente quando, e non ci sono sintomi appariscenti che ne diano preavviso. Lo si capisce da qualcosa di speciale, e in quelle occasioni si sente nell'atmosfera. Molti uomini, la maggioranza anzi, non se ne accorgono mai. Altri invece l'avvertono subito. E non c'è niente da insegnare al proposito. È una questione di sensibilità. Alcuni la posseggono di natura e altri non l'avranno mai. E passeranno impassibili in quelle notti fortunate, lungo le tenebrose foreste, senza neppure sospettare ciò che là dentro succede.
Senza spiegare il perché, il colonnello Procolo domandò subito all'Aiuti, che si era attardato da lui per parlare d'affari, se conoscesse qualche sentiero per entrare nel bosco vecchio e se lo potesse accompagnare. L'altro rispose di sì. Il vento Matteo all'indomire aveva avvertito che doveva allontanarsi e star via fino al mattino. In mezz'ora giunsero al limite del bosco. Facendosi lume con una lanterna, i due si inoltrarono per una specie di sentiero verso il cuore della selva e continuarono a camminare spediti fino all'orlo di un'ampia radura che era illuminata dalla luna. Attorno c'erano abeti vertiginosi, tutti impregnati di tenebre. In mezzo c'era un prato regolare e vi giaceva attraverso un albero, morto chissà da quanti anni, ormai spoglio di frasche e di rami. In quel punto si svolgeva la festa. non c'era in verità nulla di appariscente. Beh, si eccettuino i fuochi fatui che scivolavano lungo gli abeti, la purissima luce della luna e la presenza di innumerevoli geni raccolti al limite della radura. Il colonnello li intravedeva appena, accoccolati nell'ombra, immobili, silenziosi, come se aspettassero qualcosa.
Appena i due furono usciti dal folto del bosco, la lanterna si spense e su questo particolare molto poi si discusse. Alcuni sostenevano che il colonnello avesse spento apposta il lume per paura di essere visto, ma evidentemente costoro non sapevano che uomo fosse il colonnello Procolo. Ad ogni modo i due si fermarono dove stava per finire l'ombra, ad osservare quello che stava accadendo. «Ma mi pare una cosa ridicola, non c'è niente di speciale», disse il Procolo all'aiuti, e fece una specie come di risatina, che risuonò in modo terribile però, nel silenzio profondo. «Se permette, io me ne vado», fece allora l'aiuti. «Devo andare sino al paese di fondo, domani devo lavorare». Il colonnello non lo salutò neppure, attento com'era ad un largo suono che si spandeva nella sua testa. Non gli pareva una voce nuova. Poco dopo, infatti, riconobbe il vento Matteo. In quel mentre giunsero da grandissima lontananza, vaghi rintocchi di campana. Il Procolo guardò il suo orologio d'oro. Era mezzanotte.
Era la quinta puntata, il quinto capitolo del Segreto del Bosco Vecchio, letto ovviamente dai nostri attori meravigliosi Barbara Caviglia e Andrea Da Marco. Questa sera, Barbara, siamo stati trasportati tra silenzio e suoni di venti, insomma qualcosa anche per muovere completamente i nostri sensi.
Certamente, questa foresta in realtà è un po' come fosse un inconscio collettivo, mi viene da dire, e tutte le esperienze sono depositate negli esseri umani a livello appunto conscio o inconscio, in questo caso nell'inconscio che rappresenta la foresta c'è questo spirito che pervade tutto, che è onnipresente e sa tutto. E mi viene così in mente che questo tipo di rappresentazione dell'inconscio collettivo lascia molto all'immaginario, ha una ricchezza dal mio punto di vista, una profondità. Adesso ci sarebbe forse da affiancargli un altro tipo di inconscio collettivo che mi piace un po' meno, che è quello della rete, per esempio, perché infatti nella rete si intrappolano, diciamo così, gli immaginari, le esperienze virtuali che tutto il mondo condivide, e questo potrebbe diventare una nuova finestra, diciamo, che non so se mi piacerebbe però.
Ci lasciamo portare e trasportare dal surrealismo di Buzzati anche per vedere quali nuovi surrealismi possiamo trovare, ovviamente non oltre la realtà ma dentro il nostro inconscio. E allora ragazzi, noi come sempre ci diamo appuntamento, ma non a domani sera, perché sabato, per questioni tecniche, non andiamo in onda, per poter lasciare spazio alla preparazione delle celebrazioni eucaristiche che Radio Proposta in Blu trasmette tutte le domeniche, con un'anteprima a partire dalle 9:30 condotta da Vanna Balducci, e poi alle 10 la celebrazione, ovviamente a porte chiuse, presieduta da Monsignor Vescovo Franco Lovignana dalla Cattedrale di Aosta. E quindi, per poter permettere le preparazioni necessarie alla trasmissione in diretta della Santa Messa, ci diamo noi appuntamento a domenica sera alle 20:30. Vado subito a salutare le nostre voci, i nostri attori, i nostri amici. Ciao Barbara e buona serata.
Grazie, una buona serata anche a te, a tutti gli ascoltatori. Un buonissimo sabato, una domenica, e ci ritroviamo domenica sera, quindi.
Grazie anche ad Andrea Da Marco.
Grazie Fabiola, grazie a voi, grazie a Daniele, che saluto e auguro a tutti voi un buon fine settimana.
Saluto e ringrazio anch'io Daniele Frimer in regia, l'augurio di un buon fine settimana ovviamente è da parte di tutta Radio Proposta in Blu, ma anche, come abbiamo sentito, da Replicante Teatro. Ormai siamo in sintonia su tutto, è un gruppo ben coeso. Vi auguriamo ovviamente una buona serata, ritorniamo domenica alle 20:30. Buonanotte a tutti. Ti dico un libro, #io resto a casa.